Allora, come abbiamo detto, stasera è l'ultima lezione dell'anno, riprenderemo poi a gennaio e faremo sapere quando, dove li terremo aggiornati. Quindi magari metteremo l'annuncio, insomma, sulla pagina, su Facebook, sul sito anche, però rimarremo chiaramente in contatto telefonico. Allora, Efesini, capitolo 1, questo è stato il nostro testo base in questi mesi, da settembre fino ad oggi. Ci scusiamo per l'inconveniente della settimana scorsa, chiediamo ancora scusa a chi è rimasto fuori dal locale. Scusateci, purtroppo io sono stato trattenuto, cioè purtroppo abbiamo fatto un biglietto sbagliato dalla Svizzera, quindi non è rientrato dopo le 11. Efesini capitolo 1 dal verso 17. Questo è l'Apostolo Paolo che prega e dice: affinché io prego affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, che è, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. È un trattato teologico, ogni volta che Paolo scrive in poche parole riesce a sintetizzare delle verità spirituali veramente impressionanti. Ma il nostro testo appunto parlava al versetto 17, al versetto 18 in maniera particolare sul fatto che Dio ci ha dato in quanto suoi figli una identità, una eredità e una autorità. Quindi abbiamo studiato queste tre cose in questi 3 mesi. Qual è la nostra identità in Cristo? Qual è la nostra eredità in Cristo? E qual è la nostra autorità in Cristo? Abbiamo parlato abbondantemente di questo argomento. È una delle cose che abbiamo visto appunto in Romani, che già è trattenuto qualche settimana, in maniera particolare questo versetto di Romani 8, al versetto 17 dice: e se siamo figli, siamo anche eredi di Dio, coeredi con Cristo. Abbiamo studiato in maniera particolare 8:17, Romani 8:17. Abbiamo studiato in maniera particolare cosa significa essere figli, cosa significa essere eredi, cosa significa essere coeredi. Significa letteralmente che Dio, quando guarda verso di noi, non vede differenza tra noi e Cristo. Noi non siamo solo eredi di Dio, ma siamo coeredi con Cristo, cioè abbiamo la stessa identica posizione, la stessa identica, e abbiamo gli stessi diritti che lui ha. E questo sicuramente è una buona notizia, lo credi, no? L'entusiasmo è sempre gratuito in mezzo a noi, sì. È una bella notizia sapere non solo di essere figli di Dio, ma sapere anche di avere un'identità, di avere un'eredità, sapere che tutte le benedizioni di Dio non possiamo meritarle. Non dobbiamo affaticarci per poterle ottenere, perché Cristo ha già provveduto ogni cosa per noi. Andando in giro e viaggiando un pochettino, vedo realmente in maniera particolare proprio la grazia del Signore, la potenza di Dio. Stiamo vedendo guarigioni, miracoli straordinari in ogni luogo. Perché? Perché la gente sta cominciando a credere in Dio, a mettere fede in Dio in maniera molto semplice, al di fuori degli schemi religiosi, al di fuori delle appartenenze, al di fuori di quelle che sono le tecniche, no? spirituali, la gente sta semplicemente realizzando di essere figli, di essere figlio, di essere figlie. Si sta realizzando che siamo famiglia, che Dio è il nostro padre, che non è lontano, che non è semplicemente il creatore del cielo e della terra, che sei stato da qualche parte e che non vuole essere disturbato, che tu hai paura di disturbarlo. No, lui è tuo padre e lui si prende cura di te. Questa è una buona notizia. E non solo abbiamo un'eredità, ma abbiamo anche un'autorità. Guardate che cosa dice Gesù ai suoi discepoli in Luca capitolo 10. La missione dei 70, i 70 discepoli erano ritornati, erano tutti allegri e felici perché dicevano, versetto 17, Luca 10, 17 dice, 70 tornavano con allegrezza dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Questa parola sottoposti nel testo greco originale significa letteralmente, è un termine militare, significa che i demoni si mettono sull'attenti. Quando noi nominavamo il nome di Gesù, i demoni si mettevano sull'attenti. L'altro giorno mi ha chiamato un amico mio con il quale lavoro e con il quale facciamo delle missioni insieme. Lui è convertito da diversi anni, ma non aveva mai avuto un'esperienza spirituale nel cacciare i demoni. E l'altro giorno mi ha scritto un messaggio, era tutto gasatissimo. Mi ha detto, Corrado, per la prima volta da quando sono convertito ho cacciato il mio primo demone. Mi ha detto, se n'è andato? Sì, se n'è andato. Perché a volte tu uno caccia i demoni, sono loro che se ne vanno, non i demoni, i demoni restano qui. Perché? È perché in realtà sta finalmente capendo quello che stiamo insegnando, nel senso che sta comprendendo che l'autorità non te la devi conquistare, non te la devi meritare. Non è un premio, non è una ricompensa, ma che è un dono della grazia di Dio. E che quindi non dipende dalla tua santità, non dipende da come cammini, ma dipende dal fatto che tu sei. Tu sei. Dillo insieme, io sono.
Io sono.
E quindi posso fare. Io sono, e quindi posso fare. Non è il contrario. La religione insegna esattamente l'opposto. La religione dice, se tu fai abbastanza, allora puoi diventare. Gesù ti dà la buona notizia e ti dice, no, tu sei, quindi puoi fare. Alleluia. Tu sei e quindi puoi fare. Puoi compiere meraviglie nel mio nome. Puoi pregare per i malati e vederli guariti. Puoi cacciare i demoni. Puoi vivere nel soprannaturale. Puoi sperimentare cose straordinarie da parte di Dio. Perché? Perché il merito è di Dio, non è tuo. E questa è la bellezza, perché in questo modo tutti sono abilitati a vivere in una maniera straordinaria, se lo desiderano, se lo vogliono, se si mettono lì a dire sì Signore, insegnami, rivelami, fatti conoscere nella mia vita. Allora in Luca al capitolo 10, versetto 17, erano persone che Gesù aveva chiamato qualche giorno prima, non avevano scuole bibliche, non avevano preparazione, non avevano una testimonianza da conservare, da mantenere, non avevano niente, assolutamente niente. Dei 12 non conosciamo i nomi, di questi 70 non conosciamo neanche, conosciamo solo che erano 70, ma non conosciamo niente di loro. Eppure Gesù li ha abilitati, al capitolo 10, al versetto 17 è scritto, i 70 tornarono con allegrezza dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Erano così gasati, erano così contenti. Ed egli disse loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come una folla. Gesù nello spirito vedeva che ovunque i discepoli andavano, crollavano le fortezze del nemico, crollavano le roccaforti di Satana in ogni villaggio, in ogni città dove loro andavano. Gesù vedeva nello spirito e vedeva letteralmente Satana cadere, le fortezze crollare miseramente, semplicemente quando i discepoli dichiaravano il nome di Gesù. Non so se avete mai letto una storia, c'è un libro bellissimo che è stato tradotto in italiano che si intitola Io ero una strega, di una certa Vilma. E questo libro racconta di questa donna che noi abbiamo avuto veramente la gioia e l'onore di conoscerla, una donna che era sacerdotessa di Satana, dal Dio. Quando vi dico alti livelli, vi dico alti livelli. Ci sono dei particolari, lei ci ha raccontato con molta confidenza, che sono veramente orribili, del male che si facevano alle persone. E lei ogni volta che racconta questo, non aveva dopo la 60, ma è una donna incredibile, con una sensibilità spirituale fantastica, perché è una donna che è stata abituata ad altri livelli nel mondo spirituale. E lei diceva che quando facevano le riunioni tra i maggiori stregoni, i maggiori maghi del suo paese, non si riusciva mai a nominare il nome di Gesù. Una volta disse qualcuno, praticamente in questa riunione cominciò a lamentarsi del perché con certe persone non riuscivano a fare del male, a fare delle magie, a fare delle fatture, a morte, a distruzione, per ogni cosa. E loro dicevano: non capiamo il perché, ma queste persone non le possiamo toccare perché credono in Gesù. E quando si nominava il nome di Gesù, lei racconta di un episodio in maniera particolare. Quando si pronunciò il nome di Gesù e il capo della riunione, il capo responsabile della riunione, non appena si nominò il nome di Gesù, fu scaraventato a più di 3 metri di distanza, come qualcosa, una potenza che lo prese e lo buttò letteralmente a terra. E lui disse, lei racconta queste cose, lui disse: in queste riunioni non vi azzardate mai a nominare quel nome. Noi non ci rendiamo conto della potenza che c'è nel nome di Gesù. E a volte sono quelli che si convertono dal satanismo che ci vengono a dire: voi non avete idea di quanta potenza c'è nel nome di Gesù, di come le tenebre tremano, di come il nemico viene distrutto e viene messo in confusione non appena si nomina con fede il nome di Gesù. Anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Perché? Perché Gesù aveva dato autorità. E io mi chiedo: chi erano sti tizi per avere questa autorità? Assolutamente nessuno. Non sappiamo il loro nome, non sappiamo se erano sposati, se avevano un lavoro, se avevano debiti, se avevano problemi, se erano retti, se erano integri. Non sappiamo niente di loro. Sappiamo semplicemente dal verso, da Luca 9, negli ultimi versi del capitolo di Luca al capitolo 9, dove Gesù va a reclutare queste nuove persone, questi nuovi discepoli, per mandarli in missione. E qual era la caratteristica di questi ragazzi? Soltanto una: avevano il desiderio di seguire Gesù e fare la sua volontà. Io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Non appena voi nominavate il mio nome, io vedevo Satana cadere giù. E il versetto 19: ecco, io vi ho dato il potere. La parola potere qua nel testo greco, exousia, significa letteralmente autorità. Io vi ho dato l'autorità di calpestare serpenti, scorpioni e, dito insieme, io vi ho dato autorità sopra gli serpenti, gli scorpioni, sopra
la potenza,
no, non sopra la potenza, no, sopra tutta la potenza del male, e nulla potrà farvi del male. Queste due parole, tutta e nulla, sono fondamentali. Io vi ho dato l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni, e vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Autorità su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Dio ci ha dato autorità su quanta potenza? Su tutta la potenza, e nulla potrà farvi del male. Noi dobbiamo comprendere l'autorità che ci è stata regalata, perché è un dono, e se è un dono, Dio non se lo prende indietro. Quanti a volte, purtroppo, dopo aver commesso un peccato, aver commesso uno sbaglio, sbagliano nel credere che magari Dio si è tirato, si è preso indietro quei doni che lui ha dato. È vero, invece? Capita di pensarlo, no? Che capita di cadere.
No, a volte è bambine, ma andando di casa.
Esatto. Quindi noi siamo in situazioni dove dobbiamo comprendere qual è l'autorità che Gesù ci ha dato. Perché se noi non usiamo l'autorità, il nemico ci prenderà in giro. Se noi non usiamo l'autorità, il nemico ci prenderà in giro. E siccome è difficile rimanere continuamente in un'attitudine di autorità, abbiamo bisogno di ascoltare continuamente la buona notizia, perché noi siamo bombardati di cattive notizie. Noi siamo continuamente bombardati giornalmente da cattive notizie. È il lavoro, è la crisi, è la malattia, è le cose, è da destra a sinistra. Siamo continuamente bombardati e non ci rendiamo conto che noi cediamo molto spesso con la nostra bocca. Che noi ci accordiamo con le circostanze, ci accordiamo con il nemico della nostra anima invece di accordarci con Dio. Quando la Bibbia parla di confessare la parola di Dio, di confessare le promesse, di confessare la fede, la parola confessare viene dal testo greco omologheo, significa letteralmente dire la stessa cosa. Quando io confesso la parola di Dio, significa che io sto dicendo esattamente quello che Dio dice di me. E noi molto spesso, invece di confessare la parola di Dio, confessiamo esattamente quello che sta nella nostra testa, nella nostra anima, o quello che gli altri vogliono farci credere. È vero o no? Beh, siamo onesti stasera. Perché? Perché è molto più facile accordarsi con le brutte notizie che non più con la buona notizia. Noi siamo chiamati a confessare la parola di Dio, a dichiarare quello che Dio dice, perché Gesù dice: io ti ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. A volte noi non ci rendiamo conto. Mio padre, anni fa, insegnò su questo argomento. L'autorità che il diavolo ha è quella che noi gli concediamo, perché lui non ha autorità nella nostra vita. L'unica strategia, perché non ce ne sono altre, l'unica strategia che lui ha è di usare l'autorità che noi abbiamo contro di noi. Sapete di cosa sto parlando? Sto parlando che Dio ha messo autorità nella nostra bocca di sgridare i demoni, di usare autorità, di confessare la parola di Dio. E quando noi allineiamo le nostre parole esattamente all'opposto di quello che Dio dice, invece di utilizzare l'autorità contro le circostanze, contro il nemico, utilizziamo l'autorità e quindi la nostra confessione di fede per confessare cose negative nella nostra vita. Quello è il modo come il nemico usa autorità contro di noi. Il modo, l'unico modo come lui può farci del male è quando noi, invece di accordarci con la parola di Dio, ci accordiamo con le circostanze. E lui usa l'autorità che noi abbiamo contro di noi. Comprendete il trucchetto? Ecco perché è importante che dalla nostra bocca escano parole di vita. Ecco perché la Bibbia dice: morte e vita sono in potere della lingua. Morte e vita sono in potere della lingua, e l'uomo ne mangerà il suo frutto. E noi non ci rendiamo conto di quanta potenza sta nella nostra bocca. Davide un giorno dichiarò e disse: io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre su di me. Amen? E quando è che disse questo? Quando stava attraversando uno dei momenti più brutti del suo regno. Era già stato un tornello, volevano uccidere. E lui invece di lamentarsi diceva: io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. Guardate in Atti al capitolo 3. C'è un telefono che squilla. In Atti al capitolo 3, al versetto 1, è scritto così: ora Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio verso l'ora nona. L'ora nona era mezzogiorno, no? L'ora della preghiera. E vi era un uomo zoppo fin dalla nascita, che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del tempio detta Beda, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro e Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho io te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presalo per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono, e con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Che scena meravigliosa, eh? Quest'uomo aspettava un'elemosina da Giovanni e Pietro, e loro dichiararono queste parole: guarda noi. Guarda noi. E prima di andare sulla frase successiva di Pietro, che sicuramente è quello che ci interessa, molto spesso noi evitiamo o non consideriamo realmente questo passaggio. Quando Pietro disse: guarda noi, guarda noi, guarda noi, che significa guarda noi? Pietro disse allo zoppo: guardaci. Perché? Voleva fare vedere il vestito, io voleva fare vedere. Su cosa Pietro voleva attirare l'attenzione? Noi a volte oggi, come Chiesa, non riusciamo a dire guarda noi. Perché? Perché non siamo consapevoli di chi siamo, di cosa abbiamo e di ciò che possiamo fare. E questi studi servono per arricchire la nostra vita nel comprendere chi siamo, cosa abbiamo e cosa possiamo fare. E voglio dirvi che la vostra vita, la nostra vita, non cambia semplicemente con degli studi biblici, ma semplicemente se, uscendo da questo luogo, noi mettiamo in pratica quello che abbiamo ascoltato. Vatti a cercare dei malati, vatti a cercare dei demoni da cacciare, vatti a cercare nel nome di Gesù. Possiamo semplicemente andare dietro degli studi biblici, non è possibile. Com'è che la nostra vita cambia? La nostra vita cambia nel momento in cui mettiamo in pratica quello che abbiamo ascoltato. È vero? È così. Allora leggeremo Giacomo per concludere. Perché se noi non mettiamo in pratica, siamo soltanto uditori, non mettiamo in pratica, noi, dice Giacomo, stiamo ingannando noi stessi. Ci facciamo una testa tanta di lezioni, ma non riusciamo a realizzare quello che stiamo vivendo, quello che stiamo credendo. Guarda noi! Siamo oggi in una posizione dove possiamo dire alle persone: guarda noi! Vuoi vedere il regno di Dio? Guarda noi! Vuoi vedere dov'è la gioia? Guarda noi. Vuoi vedere dov'è la pace vera? Guarda noi. Vuoi vedere come si vive nel soprannaturale? Guarda noi. Vuoi vedere dove Gesù sta regnando? Guarda noi. E non so come guardava. E Pietro disse: io non ho né oro né argento, però posso darti quello che ho. Io posso darti quello che Gesù ha dato a me, della potenza dello Spirito Santo. Siccome io l'ho ricevuta gratis, io non la posso dare gratis. Nel nome di Gesù Cristo Nazareno, alzati e cammina. Alleluia. E se noi andiamo a leggere Atti 3, Atti 4, Atti 5, ci rendiamo conto della bellezza della Chiesa, di quello che viveva giornalmente. Non c'erano poveri. Oggi proclamiamo un amore fraterno, ma ognuno si va a sua casa. Non condividiamo quello che abbiamo, anzi cerchiamo di accumulare sempre di più. Non ci prendiamo cura dei poveri, non ci prendiamo cura delle persone che sono realmente in difficoltà. Non riusciamo a distribuire i nostri beni, le nostre ricchezze, e quando dobbiamo dare qualcosa abbiamo ciò che quello che è rotto, chi lo fa non funziona più, chi lo lascia il tutto sedare? Perché siccome la maglietta è di favore, è vero? È così. Noi vediamo invece qui le persone vendevano e mettevano i beni e i piedi degli apostoli, e da questa benedizione veniva distribuita, non c'erano persone nel bisogno. Non è semplicemente una questione di guarigioni, di soprannaturali, di cacciare i demoni, ma proprio una questione proprio di cultura. Quello che io ti ho dato, tu non puoi dare quello che non hai, tu puoi dare solo quello che hai. Amen? Dice, ma che cosa ho? Ho poco. Dai, un po'. Sono 5 pani, sono 2 pesci. Dio li saprà moltiplicare. Perché non dipende da quanto dai, dipende da quanto c'è di te in quello che dai. Amen? Alleluia. E in Giacomo, al capitolo 1. Andiamo verso la conclusione. Perciò, fratelli miei carissimi, Giacomo 1,19, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento a dire. Quanti si sono accorsi di avere 2 orecchie e una bocca? Pronti ad ascoltare e lenti a parlare. Perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Perciò, versetto 21, deposta ogni lordura. Versetto 21, Giacomo 1:21. Perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. E siate, guardate il versetto 22, siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio, egli osserva se stesso e poi se ne va dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operato. Ma non si può spiegare, Giacomo 1, il versetto 22, siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Fratelli, ascoltate, quando noi ascoltiamo la parola e non la mettiamo in pratica, è come se noi ingannassimo noi stessi. E Giacomo lo dice qua al versetto 23, se uno è un uditore della parola e non un facitore, è simile a uno che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso, poi se ne va dimenticando subito com'è. In pratica, tu ascolti sul fatto che Hai un'identità, hai un'eredità, hai un'autorità che puoi fare cose straordinarie nel nome di Gesù. Tu ti stai guardando allo specchio, ti guardi e ti sei più bello. Poi esci e se non metti in pratica quello che hai ascoltato e quello che tu pensi di credere, è come se tu ti dimenticassi com'è. È come se hai bisogno continuamente di guardarti allo specchio, perché ti dimentichi continuamente, perché finché non metti in pratica e non fai esperienza della parola che viene insegnata, tu dimentichi come sei. Praticamente tu esci fuori da dove stai ascoltando, da questo luogo, e fra due giorni pensi, ma com'è che era? Luca 10, come era? Che Dio ci ha dato autorità? Come era? E continuiamo finché noi non mettiamo in pratica, ci dimentichiamo come eravamo. Allora tu stasera hai la parola che ti edifica, che ti incoraggia, che ti fa vedere, la parola è come uno specchio che ti fa vedere come sei, e tu vedi la tua immagine allo specchio e dici, gloria a Dio, questa è l'immagine che Dio mi sta mostrando, veramente straordinario, veramente così sono. Poi esci, fai le tue cose, ed è giusto che ognuno faccia le proprie cose, ma se non facciamo esperienza di quello che stiamo ascoltando, ci dimentichiamo. E inganniamo noi stessi e diventiamo una facile preda dei dubbi e delle circostanze. Ma signora, come faccio? Ma comunque, avevo 6 mesi che insegniamo come affrontare le situazioni. Ma se c'è una persona malata, che fa? Posso pregare? O chiama il pastore? Ma come posso pregare? Dai, 6 anni che insegniamo che abbiamo autorità e possiamo pregare per i malati. Trovi uno che ha problemi spirituali, no, ho paura, perché se poi caccia il demone, quello demone che esce fuori e mi deve trovare a casa mia stanotte. È stato un delizio. Ed è così, se noi non facciamo pratica, noi ci dimentichiamo come siamo. E dice qua, versetto 25, chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, la parola in realtà. Il testo originale dice così: chi esamina la legge perfetta, che è libertà, e persevera in essa. Quindi non è semplicemente esaminare, stasera stiamo esaminando qualcosa, ma devi cominciare a perseverare, cioè a mettere in pratica quello che stai ascoltando, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Quindi una delle cose fondamentali che dobbiamo imparare stasera è che tutto quello che abbiamo studiato è inutile se non lo stiamo in pratica. Non è automatico che diventa carne nella nostra vita, non è automatico. La parola deve diventare carne dentro di noi, cioè deve diventare parte di noi. Appena abbiamo una situazione, sappiamo come rispondere. Appena ci troviamo davanti a una circostanza, sappiamo come agire. Appena ci troviamo davanti a uno scoraggiamento, sappiamo come affrontarlo. Perché? Perché la parola è diventata carne dentro di noi. Non è pensiero, non è dottrina, non è mai. No, la parola è diventata carne. Significa che qualunque cosa succeda, tu avrai sempre una risposta adeguata. Perché? Perché tu dichiarerai la parola di Dio, dichiarerai le promesse di Dio, dichiarerai quello che Dio ha preparato per te. E non ti accontenterai di semplicemente di vedere alcune cose, ma sarai perseverante, zelante nelle cose di Dio per vedere Dio all'opera. Puoi tu stasera presentarti davanti alle persone e dire, guarda me. Non è una domanda retorica, naturalmente nessuno deve rispondere, ci mancherebbe altro. È uno stimolo, una sfida ad ognuno di noi, dove possiamo andare dalle persone e dire, guarda me. Possono le persone guardare noi e dire, inizia quello che c'è in te, è qualcosa di cui ho bisogno, è qualcosa che io voglio, è qualcosa che desidero, è qualcosa che non posso vivere se non ce l'ho. Cuore argento io non ne ho. Sarebbe anche meglio, sarebbe anche bello avere un po' di argento, nel senso, ah, non è problemi economici. Ma Pietro dice, quello che io ho, io te lo do. Quello che io te lo do. La domanda con la quale voglio concludere stasera è, cosa hai? Tu hai tutto ciò che necessita per affrontare la vita come Dio vuole. Ce l'hai, perché Dio te l'ha dato.
Amen.
Devi semplicemente essere consapevole. Io prego affinché il Padre mi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi del vostro intendimento affinché sappiate. Non affinché riceviate, affinché sappiate. Dovete saperlo. Una volta che lo sapete, non ingannate voi stessi. Mettete in pratica, agite su quello che sapete e vedrete che risultati ci saranno.
Amen.
Amen. Alleluia. Iniziamo a cedere, dai. Grazie Spirito Santo. Prendi la mano alla persona che sta accanto a te, dai. Stasera è l'ultima serata, stasera è l'ultima serata e abbiamo bisogno di ringraziare Dio per questo tempo. Non so come siete stati voi, io personalmente sono stato molto bene, è stato veramente un bel tempo, è stato bello stare con voi, è stato bello condividere la parola di Dio per questi mesi. È stato, anch'io ho imparato tanto in questi mesi, mentre insegnavo il Signore mi ha ammaestrato anche me, quindi ogni occasione è buona per ammaestrare, per sentire e per essere ammaestrati. Ok? Facciamo una cosa. Ciao. Ringraziamo Dio Padre nel nome di Gesù, ti ringraziamo con tutto il cuore per questa sera. Ti ringraziamo con tutto il cuore per come tu parli nella nostra vita, ma ti ringraziamo per come ci insegni. Grazie perché la tua parola è uno specchio dinanzi al quale possiamo guardarci, possiamo specchiarci e vedere riflessa la nostra immagine, quella che tu hai creato per noi, l'immagine di Cristo nella nostra vita. Ti ringraziamo per questa immagine meravigliosa che tu hai dipinto in noi, che tu hai creato. Tu sei il più grande artista e noi ti ringraziamo con tutto il cuore questa sera. Grazie per questo tempo insieme, studiando le scritture, ricevendo la tua parola direttamente da te, e preghiamo nel nome di Gesù che realmente tutto quello che abbiamo imparato, tutto quello che è stato discusso, possa essere messo in pratica con zelo e con perseveranza. E per questo noi ti ringraziamo e ti diamo tutta la lode, tutta la gloria, tutto il ringraziamento questa sera nel nome meraviglioso di Gesù.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. Stasera è l'ultima lezione e faremo l'ultima offerta.